Signora Presidente, signor Sindaco, assessori, consiglieri, autorità civili e militari, come sempre gentile pubblico, naturalmente, colleghi relatori. Come spesso succede quando ci si prepara per parlare, si scrive qualcosa, una frase ad effetto per rompere il ghiaccio, ma questa volta il signor Sindaco mi ha dato la frase ad effetto con 6 parole. È ora di mettersi al lavoro. Erano parole pronunciate da un suo predecessore. Ed io mi figuro questa Italia del 1945, questa Emilia del 1945, questa Modena del 1945, ma ci sono tante altre città e altre regioni nelle stesse condizioni, come si trovavano. Si trovavano con rovine materiali, là più pesanti, la meno pesante, nella mia Firenze senz'altro più gravi per le notorie vicende del passaggio del fronte, ma si trovavano soprattutto con rovine morali, le rovine morali dovute a 2 anni di occupazione tedesca, di una guerra che diventava fratricida, agli strascichi anche di una guerra che comportano divisioni, lacerazioni, giustizie sommarie, vendette personali che spesso si sovrappongono alle questioni politiche. Ma gli italiani avvertivano l'esigenza di mettersi al lavoro. Ecco, penso che parlare del 25, anzi del 22 aprile, il giorno della ricorrenza coincide perfettamente, sia anche parlare dei tanti tentativi che sono stati fatti per consentire agli italiani di rimboccarsi le maniche. Non ci si rimbocca le maniche quando ci si rinfaccia il passato, e non questo per la cinica espressione dello scordiamoci il passato, che divulga un sentimento diffuso, anche se può avere una sua validità, ma perché se si tratta di passarsi i mattoni per costruire un muro o la pala per spazzare la neve, come la famosa sindaco spazzaneve di cui parlava la professoressa Gabrielli, non si può guardare a dove si trovava 5, 6, 10 mesi o anni prima chi ci sta a fianco. Quindi io nel mio intervento vorrei un po' delineare i vari tentativi, riusciti, non riusciti, compiuti e molto più spesso incompiuti, per addivenire ad una conciliazione fra gli italiani. E vorrei citare testualmente le parole che facevano parte della relazione introduttiva all'amnistia, l'amnistia successiva al 2 giugno, 20 giorni successiva al 2 giugno, che venne redatta dal ministro di grazia e giustizia, come si diceva allora, al ministro guarda sigilli, Palmiro Togliatti, in cui si parlava della, apro le virgolette, necessità della riconciliazione e della pacificazione di tutti i buoni italiani. Vedete, gentile pubblico, vedano, poche cose sono state rinfacciate a Togliatti, come il voto per il concordato. È notorio che è stata un'aspra polemica, soprattutto da parte degli alleati laici, e l'amnistia, che gli venne rinfacciata in parte all'interno del suo stesso partito in determinate aree, ma anche dai partiti laici, dall'antifascismo di matrice azionista e dal Partito Socialista, con l'esclusione però di Nenni, perché Nenni era stato anche compagno da giovane di Mussolini, aveva pianto quando aveva fatto la fine che aveva fatto, aveva accolto Eddaciano quando si dovette rifugiare dopo il confino a Milano, aveva un rapporto diverso. Perché lo fece? E qui sarebbe interessante investigare le motivazioni, che possono essere di natura diversa, perché si sa che come per il singolo e privato cittadino, così anche per l'uomo politico, pulsioni di carattere altruistico possono convivere con interessi di carattere pratico, se vogliamo, opportunistico. Senz'altro esisteva il desiderio di una conciliazione. Esisteva quella necessità della riconciliazione e della pacificazione fra tutti i buoni italiani. È difficile naturalmente sapere a chi applicare questo aggettivo. Esisteva però alcuni dati obiettivi Nel 1936, nell'agosto, quindi dopo il successo nella campagna d'Etiopia, quando pareva che il fascismo fosse indistruttibile dopo questo grande successo internazionale, ma anche e soprattutto interno, lo Stato operaio, organo del Partito Comunista d'Italia in esilio in Francia, pubblicò quello che viene ricordato come l'appello ai fratelli in camicia nera, che era un invito a coloro che militavano nelle organizzazioni fascisti a impegnarsi perché venisse applicato il programma di Sansepolcro, il programma fascista del 19, che era un programma radicale e di sinistra. Fra le varie espressioni di questo appello ve n'era una: i comunisti fanno proprio il programma fascista del 1919. Probabilmente Togliatti voleva ora seguire un percorso inverso a quello dell'entrismo del 1936, ovvero di fare rientrare coloro che, presumibilmente in buona fede, i buoni italiani, avevano militato nelle organizzazioni fasciste. Vi era anche un altro motivo. Obiettivamente la Repubblica Sociale, fra civili e militari, soltanto fra i militari 500.000 persone erano state mobilitate, molti avevano disertato perché si rifiutavano di essere impegnati invece che nella lotta contro gli alleati in azioni di repressione contro la guerriglia, perché erano stati coattivamente reclutati, non tutti, perché si erano fatti arruolare soltanto per sfuggire al campo di concentramento tedesco, per altri motivi, ma comprendeva una notevole massa di persone, utile anche ai fini elettorali. E difatti l'amnistia matura dopo il 2 giugno, dove si pone un grande nodo che è quello della scelta fra la monarchia e la Repubblica. Il re Umberto, re di Maggio, re per poco, proprio nella sua pienezza di sovrano, pienezza limitata perché ovviamente non poteva disporre liberamente come monarca costituzionale in una contingenza storica molto particolare, aveva proposto per primo l'amnistia e gli era stato fermato perché quell'amnistia poteva sembrare uno strumento di campagna elettorale nel momento referendario a favore della monarchia. Però Togliatti la riprese. D'altra parte i tentativi di recuperare il voto degli ex fascisti, o non ex, perché non si può dire tutto così in termini troppo stringenti, esisteva. Esisteva negli albori della guerra fredda che incominciava a manifestarsi, anzi si era già manifestata, il tentativo dei servizi segreti americani o di una parte di essa, l'OSS di Angleton, di Jesus James Angleton, di reclutare in funzione anticomunista gli antifascisti. Ed esistevano le trattative che sono state documentate e mai smentite fra uno degli esponenti di spicco della Repubblica Sociale e del futuro Movimento Sociale Italiano, Pino Romualdi, che viveva formalmente in clandestinità perché aveva pesantissime condanne sulle spalle, a trattare con tutti i partiti il voto nel referendum istituzionale dei reduci della Repubblica Sociale. Ma c'erano anche altri aspetti meritevoli di attenzione. Intanto il problema grande era quello della magistratura. I magistrati, per una serie di motivi, si erano schierati col fascismo. C'era stata una prima, sia pur blanda, epurazione iniziale. Le nuove leve, ovviamente, erano state più pesantemente condizionate. E in questo quadro era difficile fare applicare l'epurazione a persone che non erano state epurate, anche se avessero avuto i titoli, avrebbero avuto i titoli per essere. Io indico soltanto due casi. I magistrati che poi fecero una brillante carriera nella Repubblica Italiana. Uno è quello di Leopoldo Piccardi. Leopoldo Piccardi, che era stato anche consigliere di Stato, nel 1939 partecipò a un convegno sul tema razza e diritto, poi fu ministro nel governo Badoglio, quindi già era stato dimenticato. Nel 1961 Renzo De Felice, scrivendo la sua storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, in una nota a piedi pagina citò il suo nome come partecipante a quel convegno, l'aveva ovviamente ritrovato nella documentazione ministeriale. Piccardi era diventato un esponente di spicco del Partito Radicale Italiano. Vi fu un conflitto all'interno del Partito Radicale con qualcuno che attaccava Piccardi, qualcuno che lo difendeva, chi lo attaccava era il grande giornalista Mario Pannunzio, per cui vi fu una disgregazione per un certo periodo di quel partito. Altro caso ancora più evidente è Gaetano Azzariti, presidente del Tribunale della Razza e poi presidente della Corte Costituzionale. Una magistratura così difficilmente avrebbe potuto attuare l'operazione. Togliatti volle il ruolo di ministro guardasigilli e tolse i quadri dal suo ufficio di coloro che erano stati ministri fascisti, ma è più facile togliere dei quadri che delle persone. Egli stesso si trovò in difficoltà con l'epurazione. Esisteva poi un altro aspetto, che l'Italia non era soltanto l'Emilia o la Toscana, in cui poi esisteva questo mistero di grandi regioni rosse che erano diventate grandi regioni nere e poi erano ritornate rosse. Era anche il Mezzogiorno, dove l'epurazione era stata subita, dove esistevano anche forti contraddizioni con i sindaci che spesso erano mafiosi, che erano stati imposti dagli americani per i patti con Cosa Nostra, in cui erano state epurate persone che avevano aderito per meri fini alimentari al Partito Nazionale Fascista, da persone che magari erano state più compromesse di loro. C'è il famoso racconto di Vitaliano Brancati, il vecchio con gli stivali, quello che si era fatto passare per esquadrista per fare la sua modesta carriera impiegatizia e che poi si trova di colpo epurato. Esisteva un'opinione pubblica contraria a questo ed era impossibile andare contro di esso o fare a meno di esso. E poi c'erano altri problemi, direi. E questo spiega tra l'altro il grande successo dell'Uomo Qualunque, è stata ricordata anche la figura di una parlamentare dell'Uomo Qualunque, e tra l'altro vi fu un dialogo per un certo periodo fra Giannini, il leader dell'Uomo Qualunque, e lo stesso Togliatti. E poi c'erano altri problemi più contingenti, il sovraffollamento delle carceri. Quando si parla di un'amnistia, questo oggi come parecchi anni fa viene ricordato. Ed esistevano anche altri fatti. La giustizia dell'epurazione, che poi era dovuta ad una serie di leggi che si basava su norme retroattive, per cui venivano incriminati per dei reati persone che a quel tempo non potevano ovviamente sapere di commettere un reato, almeno dal punto di vista del diritto positivo, era amministrata dalle corti di assisi straordinarie, che tra l'altro non avevano nemmeno la possibilità di un ricorso in appello, ma soltanto in Cassazione, e la Cassazione deve, o almeno dovrebbe, giudicare soltanto dal punto di vista dei vizi di forma. E le sentenze spesso non venivano, specie quelle di morte, non venivano eseguite perché l'esercito e i carabinieri si rifiutavano di fornire i plotoni di esecuzione, perché molti avvertivano come tante di queste sentenze erano state emesse in momenti di particolare animosità, di particolare drammaticità, perché le stesse persone che avevano esercitato la giustizia non erano poi magistrati di professione, ma erano giudici popolari. L'amnistia si arrivò, quello che non fece Re Umberto lo fece Togliatti. E qui sul testo dell'amnistia c'è stato un lungo dibattito, perché Pietro Secchia, forse per giustificare la figura di Togliatti, ha sostenuto che sia stato ingannato dalla burocrazia, dalla magistratura che era ancora fascista, per dare al testo, in particolare all'articolo 3, una formulazione tale da permettere di sanare i fascisti. In realtà la situazione era più complessa. Intanto questa magistratura inquisiva non solo i fascisti ma anche i partigiani. Esistevano molte pendenze giudiziarie, anche perché spesso è difficile distinguere la linea grigia, la zona grigia fra violenza politica e violenza comune, da una parte come dall'altra. Pensiamo alle attività anche proprio di criminalità comune fatte da organizzazioni fasciste come la Banda Carità, persone sequestrate e poi riscattate, persone costrette a vendere beni per cifre simboliche in cambio della libertà o altro. Quindi sapeva che questa magistratura l'avrebbe amministrata con severità. Ma le ricerche di Mimmo Franzinelli, che ha scritto un libro proprio sul Amnistia Togliatti, che il professor Bertuccelli credo conosca anche per questioni inerenti al campo di Fossoli, hanno dimostrato come ci sono proprio le riproduzioni nel volume, certi articoli dell'amnistia, anche più controversi, siano stati scritti di proprio pugno dallo stesso Togliatti, che voleva un certo tipo di amnistia, che si rendeva conto che il recupero delle persone che avevano compiuto, che avevano militato nel fascismo, perché il perseguimento giudiziario non riguardava soltanto l'epoca della Repubblica Sociale, ma anche gli anni 20, gli anni 30, sarebbe potuto servire all'Italia e naturalmente anche al suo partito. Ovviamente la Democrazia Cristiana fu favorevole, i laici, gli azionisti furono contrari, ripeto, parte del Partito Socialista, non Nenni fu contrario, ma ad esempio Pertini fu contrarissimo, ma allora era una voce minoritaria. L'amnistia Togliatti non fu l'unica, ve ne furono altre nel 48, si arrivò all'ultima nel 1966 che riguardava sia ex partigiani, pensiamo al caso Moranino che all'epoca fece scalpore, sia anche gli ultimi esponenti fascisti che ancora si trovavano reclusi ad oltre 20 anni dai fatti. L'amnistia fu applicata troppo estensivamente, nella formulazione esistevano senz'altro delle trappole. In genere si insegna ai ragazzi, e non solo ai ragazzi, a evitare le ridondanze. E lì esisteva una ridondanza che si riferiva ai crimini alle sevizie particolarmente efferate. Ora, il termine sevizia già comprende in sé l'efferatezza. Ci aggiungiamo un particolarmente all'efferate. I tribunali e soprattutto la Corte di Cassazione, che interpretava e riformava le sentenze delle Corte di Assise straordinarie, rimandava ad altri tribunali, specialmente a quello di Perugia, che era particolarmente lassista, accettavano tutto. Nella storia d'Italia di Ginsburg c'è la citazione di un caso limite, di qualcuno che aveva torturato con scosse elettriche ai testicoli un detenuto, però diceva non era dalla linea della corrente elettrica, ma era da un telefono da campo, quindi non erano particolarmente alti. Case limite macabri, perché poi ovviamente ci si occupava di questo. Questo segnò una prima fase. Ovviamente anche la Democrazia Cristiana fu favorevole all'amnistia. Del resto, quando si compiono delle scelte, il calcolo elettorale è sempre presente, anche per il voto alle donne. Probabilmente la Democrazia Cristiana avrà pensato alla possibilità di avere un voto di tipo conservatore. C'era la vecchia accusa, la DC ha fatto votare le suore per poter vincere, che si sentiva ancora ripetere negli anni 60. C'è poi la storia degli anni 50, in cui la riconciliazione fu su terreni diversi, soprattutto attraverso una figura poco nota, quella di Stanis Ruinas, che poi era lo pseudonimo di Giovanni Antonio de Rosas, che poi era sardo, come indicano le origini spagnolesche del suo cognome originario da tiranno sudamericano, il quale era stato fascista, fascista di sinistra si definiva, era stato nella Repubblica Sociale, ma fondò una rivista, Il Pensiero Nazionale, finanziato dal Partito Comunista. Credo che l'allora segretario giovanile della FIGC gli portasse in un primo tempo, perché poi ci fu una rottura, i finanziamenti, si chiamava Enrico Berlingueri, che aveva come caporedattore Lando Dell'Amico, il quale si faceva chiamare Caronte. Caronte perché si vantava di traghettare dal neofascismo al comunismo molti giovani, facendo leva su che cosa? Facendo leva sulla ostilità al Patto Atlantico in chiave naturalmente nazionalista, perché vedevano nel Patto Atlantico un'alleanza con i vincitori, e anche facendo leva sull'anticapitalismo che aveva caratterizzato certi aspetti della Repubblica Sociale, almeno per quanto riguarda i programmi. La DC fa un gioco particolare, perché da un lato attacca il neofascismo, pensiamo alla legge Scelba nel 1953, ma il 3 maggio del 1953 accade un fatto singolare. L'allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che si chiama Giulio Andreotti, ad Arcinazzo, un comune della campagna, della provincia del Lazio, riesce a far salire sul palco il maresciallo Graziani, il maresciallo d'Italia Rodolfo Graziani, a farlo parlare. Graziani, che è presidente del Movimento Sociale Italiano, esprime apprezzamento per il ruolo che sta svolgendo la DC nella rinascita economica dell'Italia. Dopo succedono cose curiose, che il giornale vicino al Movimento Sociale, Il Secolo d'Italia, sconfessa Graziani, che Graziani deve fare una piccola marcia indietro e che Enrico Berlinguer fa un articolo in cui invita i giovani del Movimento Sociale a votare comunista perché il Movimento Sociale, con persone come Graziani, è colluso col capitalismo e colluso con la DC. Questo fa capire come negli anni 50 la presenza di persone che avevano seguito percorsi politici estremamente diversi svolgesse un ruolo. La guerra era vicina, gli odi sarebbero dovuti rimanere vicini, però le persone sapevano che non tutto è perfettamente divisibile. Un altro tentativo di riconciliazione giudiziaria, il decreto presidente della presidenziale del 23 dicembre 1978, numero 915, testo unico di norme in materia di pensioni di guerra. Porta tre firme, quella del Presidente della Repubblica, Pertini, quella del Presidente del Consiglio, Andreotti, era l'epoca di un'altra solidarietà nazionale, e quella del Ministro del Tesoro, Pandolfi. Le norme pensionistiche, la famosa legge degli ex combattenti estesa, veniva estesa ai militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica Sociale Italiana, nonché alle appartenenti al corpo delle ausiliari. Ai cittadini che dopo l'8 settembre erano stati incorporati nella Wehrmacht, nel litorale adriatico e in Alto Adige, e anche ai volontari fiumari. Era un tentativo di riconciliazione di carattere previdenziale, però voleva dire riconoscere, e venivano esclusi coloro che avevano compiuto atti di sevizia, ritorna sempre questa parola, e di terrorismo. Era estesa anche ai volontari della guerra di Spagna, ai combattenti della guerra di Spagna, purché non fossero partiti volontari, cosa piuttosto difficile da dimostrare. C'è un altro caso di tentativo di riconciliazione nazionale. È singolare perché si lega al nome di un giornalista, senz'altro antifascista, comandante di una divisione partigiana, Giorgio Bocca, e allora segretario del Partito Socialista Italiano e primo ministro. È il 1983, l'anno del centenario mussoliniano, Craxi diventa presidente del Consiglio, per la prima volta invita alle consultazioni Giorgio Almirante e ci parla a lungo, si parla di socialismo tricolore. Giorgio Bocca scrive un libro che poi non è stato mai ripubblicato, Mussolini socialfascista, in cui cerca di incardinare nella storia italiana la figura di Mussolini. Cito soltanto le ultime righe. A Mussolini tocca il compito ingrato di misurarsi con una storia in fieri, con una transizione dalla civiltà contadina a quella industriale avvenuta solo in certi settori, non certo nella mentalità dell'uomo comune. Mussolini intuisce la transizione, la cavalca, vi opera con alcune riforme positive, ma poi viene sommerso, espulso da fatti più grandi di lui. Dare un giudizio su questo ultimo Mussolini è facile, è uno sconfitto, un perdente, uno che ha voluto fare il passo più lungo della gamba, uno che ha perso il senso del reale e del possibile, allo stesso modo in cui l'aveva perso nel 19 il socialismo barricadiero. Ma se si guarda all'intera parabola della sua vita, non gli si può negare un'appartenenza, una stretta connessione, un lungo periodo di consenso con i suoi concittadini, che proprio dalle sue manchevolezze di sovversivo, dalle sue deficienze totalitarie, hanno avuto poi la possibilità di far ritorno alla democrazia, al consesso delle nazioni civili, alla parte avanzata delle nazioni industriali, senza i traumi spaventosi lasciati dal nazismo e fuori dalla perdurante schiavitù del sovietismo, perdurante perché era il 1983. Giorgio Bocca, che poi avrebbe assunto posizioni molto diverse. Altro tentativo di riconciliazione, Scalfaro, meeting da poco Presidente del Consiglio, meeting di Comunione e Liberazione, 1993. Ai morti di ogni parte, dice, si deve rispetto. Il generale Luigi Poli, personaggio di spicco, scomparso di recente a Firenze, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa negli anni Ottanta, dopo è stato senatore della Democrazia Cristiana, presidente dell'Unione Combattenti della Guerra di Liberazione nelle Forze Armate Regolari. Lui era stato da giovane tenente nella battaglia di Montelungo, che fu la prima battaglia che il Corpo di Liberazione Italiano sostenne contro i tedeschi, quindi Mignano Montelungo, e si è recato fino all'ultimo anno della sua vita proprio sempre alle celebrazioni. Tenta, prendendo spunto da queste parole di Scalfaro, una riconciliazione con gli ex combattenti della Repubblica Sociale, rappresentati da Cesco Giulio Baghino. Scalfaro nicchia e alla fine l'incontro di riconciliazione c'è, ma non è al Quirinale, è al Borro, quindi in zona monarchica, dal Duca d'Aosta. Un precedente c'era stato, un'altra grande figura di militare, più grande, era stato il comandante dell'Armir in Russia, poi era stato l'ultimo comandante delle truppe italiane in Tunisia, l'unico maresciallo d'Italia, l'unico generale italiano che aveva percorso la carriera militare dalla gavetta, era stato soldato, caporal maggiore fino a maresciallo d'Italia. Parlo di Giovanni Messe, che fu tra l'altro anche senatore della Democrazia Cristiana, poi del Partito Monarchico, poi del Partito Liberale. Fondò una Unione dei Combattenti d'Italia ispirata anche all'esigenza della riconciliazione nazionale. Scalfaro, ripeto, non avallò questo, ma in seguito avrebbe dichiarato: dobbiamo ricordare tutti quelli che hanno pagato quell'alto prezzo, anche quelli che si batterono per ideali che non condividiamo. Solo il rispetto per la verità può essere la base di una vera pacificazione, che non significa livellamento, perché sono cose diverse. Si potrebbero aggiungere tante parole, ad esempio le parole di Luciano Violante, che poi sono state le più famose anche per il momento, per la contingenza in cui furono pronunciate, quando dopo la vittoria elettorale del 1996 del centro-sinistra diventò Presidente della Camera e ricordò le migliaia di ragazze, di ragazzi e soprattutto di ragazze che avevano aderito alla Repubblica Sociale. Tra parentesi, in quel decreto in materia previdenziale erano ricomprese anche le ragazze del corpo delle ausiliarie e tra l'altro erano state le prime donne a fare il soldato in Italia. Oggi scendendo dall'Intercity ho trovato una allieva dell'Accademia di Modena, ma fino a 10-12 anni fa la cosa sarebbe stata inconcepibile. Altro si potrebbe dire, senz'altro, le parole che suscitarono consensi e dissensi, anche ricordo quelle del compianto Tabucchi, del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che la guerra di liberazione l'aveva fatta come sottotenente del Corpo degli Autieri. I ragazzi di Salò sbagliarono credendo di servire ugualmente l'onore della propria patria. Ma questo ha importanza e non ha importanza. L'importanza è capire che vi sono stati vari tentativi, che gli odi, le divisioni non si dimenticano ma possono essere sopiti, che il tempo passa ma che l'Italia, in un momento forse di crisi, per fortuna non pari a quello che si ricorda in questi anni, ma senz'altro non trascurabile, forse ha il bisogno non di dimenticare né di livellare, ma di capire, e che poi tutti dobbiamo rimetterci al lavoro. Grazie.
Grazie anche a te.